Le 19.48, buonasera, questa è Metro Regione, i titoli. Sgombero dello spazio occupato Sox all'interno dell'Università Statale in zona Città Studi, 16 denunce, 4 fogli di via, agenti di polizia tutto il giorno all'interno dell'Ateneo, tra le persone allontanate anche 6 operai sfruttati del Consolato statunitense di Milano. Sovraffollamento, carenza dell'organico, celle caldissime, le condizioni disumane delle carceri milanesi. Oggi la visita di Alleanza per l'articolo 27 è andata negli istituti penitenziari della nostra regione per denunciarne le criticità. Attilio Fontana minimizza, ma nella giunta regionale lo scontro tra Guido Bertolaso e Fratelli d'Italia si fa sempre più forte. È una guerra di potere per le poltrone della sanità, attacca l'opposizione al Pirellone. Agenti di polizia e Digos hanno presidiato tutto il giorno gli spazi dell'Università Statale di Milano in via Celori, a zona Città Studi. Stamani presto hanno sgomberato Sox, il settore occupato di Città Studi, così chiamato dagli attivisti, soprattutto universitari, che dall'autunno del 2024 portavano avanti l'occupazione. Tra le persone allontanate c'erano anche 6 operai sfruttati del Consolato statunitense di Milano. I servizi sociali del comune non hanno posto per loro. Ora la destra, in regione e il governo, alza la voce. Poco fa l'assessore Romano La Russa ha detto che il prossimo sgombero sarà quello del centro sociale Cantiere. Sentiamo Luca Parena.
Il merito dell'operazione se l'è intestato il ministro dell'Interno in persona. L'intervento di polizia e Digos in uno spazio dell'Università Statale di Milano, per Matteo Piantedosi, ha dimostrato ancora una volta l'impegno del governo contro il fenomeno delle occupazioni abusive. Così ha detto. Agenti di polizia sono stati all'interno dell'Ateneo, anche in edifici lontani da quello sgomberato, per tutto il giorno. Le persone che avevano trascorso la notte dentro Sox erano 16, sono state denunciate e allontanate, 4 hanno ricevuto un foglio di via. Tra queste 16 persone c'erano anche lavoratori sfruttati e licenziati del cantiere edile del nuovo consolato statunitense di Milano, finito sotto indagine per caporalato. Per mesi hanno vissuto abbandonati sulle panchine, costretti a chiedere l'elemosina. I servizi sociali del comune non hanno posti letto disponibili per loro. I passaggi burocratici per ospitarli richiedono attese lunghe. Ora, grazie alla Casa della Carità, hanno almeno trovato accoglienza per i prossimi giorni. All'interno di Sox queste persone avevano un riparo dal caldo e dalla strada. L'occupazione era cominciata quasi 2 anni fa per denunciare il genocidio a Gaza, avere spazi di socialità e dissenso in statale, denunciare la crisi dell'abitare e l'abbandono di chi vive ai margini a Milano. Tutti i problemi che dopo lo sgombero di oggi restano intatti.
Oggi delegazioni composte da rappresentanti dell'Alleanza per l'articolo 27, esponenti delle istituzioni locali e della società civile, hanno visitato 37 istituti penitenziari in 29 città italiane. L'iniziativa ha coinvolto anche Milano, con visita al carcere di Bollate, San Vittore e Opera, e vuole riportare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle condizioni delle carceri in Italia. Sovraffollamento, carenze nell'organico e celle caldissime sono i fattori che accomunano le strutture milanesi. Ivan Lembo fa parte dell'ufficio politiche sociali della CGIL di Milano e oggi è entrato a Opera.
La situazione è, nonostante lo sforzo degli operatori interni, drammatica. Lo è drammatica in termini di numeri. Il sovraffollamento è un tema cronico che riguarda tutto il paese, ma riguarda in particolar modo la Lombardia e riguarda gli istituti milanesi. Siamo entrati oggi dove la capienza è di poco più di 900 persone, sono in 1370, quindi un numero enorme. A ciò si abbina una condizione di sottorganico, sia rispetto agli agenti di polizia penitenziaria, sia rispetto a una funzione che è fondamentale, quella il personale civile. L'estate è tremenda per chi sta dentro, mancano i ventilatori, chi vuole un ventilatore se lo deve comprare, e quindi il carcere è una questione di classe, anche quella, perché ci sono tante persone impoverite che stanno dentro, manca l'aria, quindi una condizione drammatica interna. Su questo persone che hanno poche attività all'interno da svolgere, quindi diventa evidentemente un contenitore che stringe.
Il giorno dopo le tensioni in giunta regionale tra l'assessore Guido Bertolaso e i membri dell'esecutivo di Fratelli d'Italia, con questi ultimi che sono usciti dall'aula durante la relazione del titolare del welfare, il presidente Attilio Fontana ha provato a minimizzare lo scontro. È tutto frutto di un'incomprensione, ha detto.
C'è forse un po' poca attenzione nell'esaminare le cose, nel senso che lì era tutto nato da un misunderstanding. Un assessore si lamentava di non avere ricevuto un documento che in realtà aveva ricevuto, non aveva controllato e non si era accorto che era stato regolarmente recapitato, quindi soltanto il caldo che a volte gioca brutti scherzi.
Quindi non ci sono tensioni così forti da mettere in forza la tenuta della giunta?
Ma sì. Figuri, sono cose che fanno sorridere.
In realtà lo scontro in giunta a Palazzo Lombardia prosegue da tempo e quello di ieri è stato l'ennesimo episodio di una lotta per occupare le poltrone nel settore della sanità, come sottolineato dal capogruppo del PD al Pirellone, Pierfrancesco Maiorino.
Ma io credo che siano veramente deprimenti i conflitti nella destra, perché nel momento in cui abbiamo le liste d'attesa che arricchiscono i grandi gruppi della sanità privata e lasciano fuori le persone. Abbiamo un problema enorme di medicina territoriale. Cosa fanno gli esponenti della destra? Litigano tra di loro per spartirsi un po' di poltrone. Davvero un vero scandalo.
Domani l'ottava udienza del processo alle mafie a Milano e Lombardia, il cosiddetto processo Idra, che si sta svolgendo nell'aula bunker del carcere di San Vittore. Sono 45 gli imputati. Il processo nasce da un'indagine dei carabinieri coordinati dalla Procura di Milano e dalla Direzione Distrettuale Antimafia. L'accusa nel processo punta a ricostruire la rete di relazioni affaristiche e criminali che hanno coinvolto esponenti delle tre mafie, 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Nell'ultima udienza ha parlato per oltre 6 ore il collaboratore di giustizia William Cerbo, che ha percorso la sua carriera criminale fino ai primi summit del consorzio mafioso nel 2020. Cerbo ha ricordato nomi, fatti e luoghi precisi e si è vantato di essere stato il collettore economico del consorzio mafioso e alter ego economico del clan Mazzei di Cosa Nostra. A presidiare pacificamente l'aula bunker di San Vittore ci sono, fin dalla prima udienza, le associazioni antimafiose come Libera, Wikimafia, la scuola di formazione Antonetto Caponnetto e altre. Ci sono anche i sindaci dei comuni della provincia di Milano, presenti con tanto di fascia tricolore per ricordare che la mafia è presente nei nostri comuni al nord. Le associazioni antimafiose hanno manifestato la loro solidarietà ai magistrati minacciati e sono una forma di illuminazione del processo in corso, di denuncia del radicamento delle mafie nei territori di Milano e della Lombardia. Non destano preoccupazioni le prime analisi fatte da ARPA Lombardia sui campioni di materiali raccolti nel deposito BRT andato a fuoco mercoledì scorso a Milano. Secondo l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, sia i valori di diossine sia quelli di idrocarburi sono al di sotto dei limiti indicati dall'OMS. Questa mattina sul muro della sede del PD di Brescia è apparsa una scritta con i numeri 10.12, l'esatto orario in cui il 28 maggio del 1974 scoppiò la bomba in Piazza della Loggia, che fece 8 morti e oltre 100 feriti. In più, la scritta è stata fatta sopra un cestino della spazzatura e la bomba fascista fu messa proprio in un cestino della spazzatura. Sono particolari questi che rendono ancora più inquietante l'episodio, ci ha detto Roberto Cammarata, segretario del PD di Brescia.
Credo che sia davvero un atto ignobile, vile, difficile trovare aggettivi che si possano sommare a questi, perché davvero ritengo che chi ha pensato, ideato una cosa del genere abbia voluto non solo offendere il Partito Democratico di Brescia, ma io lo ritengo un gesto, un oltraggio alle vittime del 28 maggio innanzitutto e alla memoria, all'identità dell'intera città. Chi lo ha fatto non è un ragazzino di quelli che fanno le svastiche in giro sui muri. Questo è un atto più sottile, più difficile anche da decifrare, perché due numeri come quelli, chi non li conosce non li decifra immediatamente. In più messi non solo sul muro della sede del Partito Democratico, ma sopra un cestino della spazzatura, chi conosce la storia sa che è esattamente il modo con cui è stata ideata la strage di Piazza della Loggia. Ecco, credo che sia un atto non solo da respingere, ma anche in qualche modo da affrontare con tutta la forza delle forze democratiche della nostra città e delle istituzioni civili. Per questo abbiamo chiesto immediatamente alla Questura di intervenire per svolgere tutte le indagini, per trovare i responsabili, e abbiamo ricevuto ampia e piena solidarietà da tutte le istituzioni locali.
Vincenzo Trione, che è stato nominato poco più di un mese fa presidente della Fondazione Triennale e Carla Morogallo, confermata invece alla direzione generale, oggi hanno presentato le linee strategiche e il nuovo comitato scientifico che guideranno l'istituzione nei prossimi anni. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Vincenzo Trione sarà per 4 anni presidente di Triennale. Oggi ha illustrato le linee strategiche con cui guiderà l'istituzione, insieme all'architetto Michele De Lucchi, come direttore creativo, ma anche come responsabile del Museo del Design Italiano. Trione ha messo l'accento sulla interdisciplinarità delle istituzioni, sullo spazio per il pensiero critico, sul rapporto Milano-Mondo che continuerà e ogni anno verrà posta una domanda.
Sì, l'obiettivo è quello esattamente di individuare annualmente una domanda su un grande tema del nostro tempo, dalla quale far derivare il programma delle mostre e il public program, le iniziative.
C'è un aspetto, come dire, didattico importante.
Ma sì, è la mia formazione e anche credo il nesso con l'università, con l'alta scuola, provare a trasformare il centro studi diventa un luogo fondamentale nella vita di Triennale.
Il settore architettura affidato a Emanuele e a Luca Dozio, arte contemporanea all'ottimo Andrea Vigliani, il cinema Paolo Mareghetti e il teatro ancora Umberto Angelini. I programmi più in dettaglio li conosceremo in autunno.
Inizia tra poco alle 20.30 la serata organizzata da Ampi Provinciale, Radio Popolare, Media Partner e il Castello Sforzesco per celebrare gli 80 anni della nascita della Repubblica e dal voto delle donne. 80 voglia di libertà è il titolo della serata che proporrà musica, memoria e attualità nel segno dell'antifascismo. Ivano Taglietti fa parte della segreteria milanese dell'Ampi.
Il titolo dice già tutto, 80 voglia di libertà. Ci concentriamo soprattutto su una partecipazione femminile, sia come cast artistico, da Giulia Mei a Buzzetti a Angeloni, che parleranno soprattutto delle condizioni femminili e canteranno soprattutto canzoni legate al mondo femminile, con uno sguardo naturalmente al 1945-46, perché sono appunto 80 anni. Naturalmente noi lo attualizzeremo perché parleremo della Palestina. Andremo a toccare, non so, ad esempio anche le figure di Franca Rame e Dario Fo che ci sono vicine. Insomma, il presente ci dice che ne dobbiamo sempre stare molto molto attenti. Siamo stanchi davvero di arrabbiarci e perciò anche con la musica, anche con la cultura, anche con la voglia di stare insieme, presumo sia un buon viatico per dire ci siamo, ce la facciamo. Guardiamoci negli occhi, cantiamo, divertiamoci, l'aspetto ludico non è mai da sottovalutare. Siamo già sold out, nel senso che tutti i biglietti, l'ingresso è gratis, sono esauriti ma abbiamo una lista d'attesa, perciò se venite lì e aspettate un po', vediamo di riuscire a far entrare tutti quelli che possiamo.
In chiusura le previsioni del tempo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
L'anticiclone africano raggiunge ancora il nord Italia con bel tempo e temperature di circa 5 gradi al di sopra della norma per tutta la settimana. Alcune perturbazioni atlantiche in transito sull'Europa centrale favoriranno qualche temporale a partire dalle Alpi, ma un indebolimento dell'alta pressione con calo delle temperature è previsto solo dalla prossima settimana. Per intanto nelle prossime ore è soleggiato con temporali su Alpi e Prealpi, soprattutto sull'Ario, Robbie e Valtellina questa sera, poi nella notte cielo sereno o poco nuvoloso. Domani mercoledì soleggiato e molto caldo, minime tra 21 e 26, massime tra 33 e 35, dal pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi e temporali su Alpi e Prealpi che raggiungeranno anche la pianura in serata, possibili grandinate, intensi rovesci e raffiche di vento.
Sono le 20 e un minuto, è tutto. Metro Regione ritorna domani sera alle 19.45. Una buona serata da Luca Parena e Alessandro Braga.